Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di copertina, come sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito la rassegna stampa di oggi, alla ricerca di articoli riguardanti le tecnologie, internet e nuovi media sui giornali italiani. Partiamo da un articolo che non è di oggi, ma del 3 giugno, sabato 3 giugno 2006, e che ho trovato su di Repubblica. L'articolo si intitola "Mi leggo un ebook" e a firma di Michael Fitzpatrick. Arrivano in America ed Europa i primi lettori di libri elettronici. Leggeri, piccoli, con schermi ad alta visibilità, una memoria strepitosa. Ma andranno in pensione i volumi di carta? Tema evergreen, in realtà da un po' di anni. È ritornata in auge un po' di tempo fa per una sperimentazione del gruppo L'Espresso. 300 persone che hanno la possibilità di leggere il giornale scaricandolo attraverso un lettore che si chiama Iliad. C'è così l'articolo di Fitzpatrick. Immaginate un editore che vi offra un'intera biblioteca, anzi tutti i libri che siano mai stati scritti a prezzo contenuto e disponibili sempre all'istante. I libri del prospero shakespeariano e anche molti di più che trovano spazio nella palmo della vostra mano. La promessa del libro elettronico da quest'estate diventa realtà. Ma continua Fitzpatrick, il libro in versione cartacea sarà anche ingombrante e antiecologico, ma molti lo amano anche per quello, per la sua fisicità, e non si entusiasmano particolarmente all'idea di un'intera biblioteca digitalizzata sottile come un palmare con un'unica immutabile copertina, un oceano di parole virtuali chiuse dentro un software che si materializzano a comando elettronico sopra uno schermo. Lo svantaggio degli ebook rispetto ai libri veri è che si perde il piacere di vedere il singolo volume, tenerlo tra le mani, sentirne frusciare le pagine sotto le dita. In compenso, un lettore di ebook permette di condensare l'equivalente di un migliaio di titoli e risolvere per esempio il classico dilemma: che libri mi porterei su un'isola deserta? Evidentemente Fitzpatrick è un sostenitore di questa possibilità, che io peraltro non considero come altre tecnologie sostitutiva di quella tradizionale del cartaceo. E alla fine dice: per le generazioni future le biblioteche saranno solo virtuali, i libri stampati verranno considerati reperti storici come le tavole della legge di Mosè scolpite sulla pietra. Presto tardi il digitale manderà in pensione inchiostro e carta, così come i libri manoscritti rimpiazzarono a loro tempo i rotoli di pergamena. L'avvento del e-ink, dell'inchiostro elettronico, rappresenta per l'industria libraria la più grande rivoluzione dopo Gutenberg, e sappiamo tutti che le novità vengono sempre accolte con un certo sospetto. Vedremo anche come andrà la sperimentazione del gruppo L'Espresso quando ci daranno i risultati. Passiamo invece ad oggi e ad Affari e Finanza, sempre di Repubblica, e la rubrica di Arturo Zampaglione dal titolo Times Square, e il titolo dell'articolo: il mondo dei prosumers si produrrà in zeptosecondi. Benvenuti nella società dei prosumers, metà produttori e metà consumatori. Invece di vendere i loro prodotti o i loro servizi professionali, questi minotauri del XXI secolo se ne servono per nuove forme di autoconsumo e autogratificazione. Ad esempio, sono impegnati nel volontariato NGO, organizzazione non governativa, oppure investono in energia intellettuale e intelligenza emotiva nel lavoro di genitore, o si lanciano in progetti fai da te senza l'aiuto di architetti, falegnamo, elettricisti, o coltivano una serie di hobby sofisticati, dalla cucina francese al software open source, raggiungendo livelli di alta professionalità. E siccome non guadagnano un centesimo, il loro impatto sull'economia non viene conto dalle statistiche ufficiali né da quelle sul lavoro sommerso. Il termine prosumers fu coniato nel 1980 da Alvin Toffler, che esce adesso con un altro libro futurologo scritto insieme alla moglie Heidi, dal titolo Ricchezza rivoluzionaria, Revolutionary Wealth. I prosumers diventano protagonisti di un sistema socio-economico parallelo a quello capitalistico. La premessa di Revolutionary Wealth è che il mondo è alla vigilia di un'era post-scarsità. La povertà sarà sconfitta, la vita media si è già allungata il 42% in 50 anni, la scienza promette altri miracoli, i nanosecondi saranno sostituiti da velocissimi zeptosecondi e in generale l'uomo diventa più bravo a produrre ricchezza. Auguri. Passiamo al Corriere Economia. In apertura della sezione Tecnologie e Passioni trovo un articolo di Enrico Grazzini su un'altra delle tante iniziative di wifizzazione di alcune province italiane, che peraltro abbiamo già ampiamente segnalato, per esempio nella provincia di Firenze, ma anche, se non sbaglio, a Piacenza. In questo articolo si parla della gara indetta per la provincia di Brescia per la copertura di circa 80 comuni con 400.000 abitanti, dove la DSL non arriva. Enrico Grazzini fa parlare la società Megabim, che ha vinto questa gara. Il titolo dell'articolo mi pare leggermente fuori luogo, perché visto che questo bando è anche per la copertura di vari comuni, tra cui c'è anche il comune di Salò, l'articolo titola "La democrazia di Salò, banda larga per tutti". Passiamo al Sole 24 Ore, a un'altra rubrica Next di Vito Di Bari, che pare essersi affezionato alla tematica dei robot e della robotica. Già lunedì 22 maggio scriveva di un robot domestico. In questo caso invece racconta la storia di un robot che ti abbraccia. Inizia così l'articolo di Vito Di Bari: vi sarà capitato di svegliarvi abbracciati al cuscino, lo svanire di un sogno. Quel cuscino era la persona amata, era la mamma o un figlio. Fino a un attimo prima, ad occhi aperti, semplicemente un cuscino. Triste come sa esserlo la solitudine o la disillusione. Oggi un team di ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh riparte proprio da qui, dalle emozioni della solitudine, e cercano le soluzioni nelle tecnologie, e queste soluzioni le dichiarano scienza del futuro, con un nome che è anche una promessa: la robotica sociale. In pratica racconta di questo prototipo che si chiama The Hug, che tradotto letteralmente significa l'abbraccio, e si presenta come un cuscino a forma di pupazzo, con tanto di testa, braccia e gambe, fatto di morbido velluto e bene imbottito. Te lo metti in grembo a cavalluccio, se vuoi lo abbracci. Ma The Hug non si limita a farsi abbracciare, perché è stato dotato di un sistema di sensori, un software per il riconoscimento vocale e un motore, luce, generatore di vibrazioni, diffusore di suono e impianto termico. E infatti quelli di Pittsburgh non lo chiamano cuscino, ma potenziatore relazionale. Ecco come funziona: mi piazzo in poltrona con il mio cuscino in braccio ed ho voglia di coccole. Stringo la mano sinistra di Hug e pronuncio, per esempio, il nome di mia moglie, che deve essere a sua volta dotata del robot. Un processore dotato di software per il riconoscimento vocale compone automaticamente il numero di telefono corrispondente all'Hug di mia moglie, che inizia a suonare ed illuminarsi, e se mia moglie dall'altro capo del telefono ha voglia e tempo, le basta stringere la mano sinistra del suo cuscino e dirmi ciao, siamo collegati. A questo punto io stringo forte a me il cuscino robot e i suoi sensori trasformano l'intensità del mio abbraccio in un flusso di dati che vengono trasmessi all'Hug di mia moglie, decodificati e convertiti in impulsi per un generatore di vibrazioni che animano il suo cuscino di fremiti, con tanto di lucine e di calore irradiato dalle fibre termiche. Ovviamente mia moglie dall'altro capo potrà anche ricambiare le coccole. Tutto questo i colleghi docenti americani l'hanno chiamato robotica sociale, perché, dice la professoressa Forlizzi, la comunicazione intima è importante per conservare la salute fisica e mentale. Conclude Di Bari: della sua salute fisica non ho notizie, ma su quella mentale mi si consenta una civile astensione di giudizio. Esagerato. E infine chiudiamo con un articolo che trovo su Corriere della Sera, di Gabriela Giacomella, e segnala un sito di meditazione meteorologica. Il titolo è "Le nuvole, passione collettiva", anche del ministro Melandri, e parla sì di questo sito, ma anche del sito della Melandri. Non è diviso in due parti, sull'esempio dell'onorevole Santanchè, la donna rosa, il politico azzurro. Non parla politichese come quello di Livia Turco, tutto simboli di partito e finanziaria. Tra scorci di Bougainville e speciali elettorali, il sito del ministro allo sport Giovanna Melandri preferisce raccontare anche di nuvole. Cumuli, nembi, cirrostrati, ammassi bianchi a forma di rana o di mano di Dio, aurore boreali, fotografati e catalogati con cura e devozione all'indirizzo cloudappreciationsociety.org. Basta aprirlo per scoprire un nuovo mondo che, con le preoccupazioni terrene della politica, ha ben poco a che fare. E la meditazione meteorologica, termine coniato dal 37enne Gavin Breitor Pinney, fondatore della suddetta società per l'apprezzamento delle nuvole, è sdoganato dal ministro Melandri, che al club inglese dedica una delle due uniche segnalazioni del suo sito web, l'altra è un videogame educativo della RAI sulla lotta alla fame. A parte il fatto che nel sito della Melandri giovannamelandri.it vi sono tutta una serie di link istituzionali a partiti, a quotidiani, organizzazioni internazionali e riviste, e queste due segnalazioni sono solo le nostre segnalazioni, diciamo delle segnalazioni più personali. È curioso questo articolo perché in realtà sdogana lo sdoganamento tramite link, in realtà si segnala questo sito perché è stato segnalato da qualcun altro. Ed è esattamente una delle architravi della struttura relazionale della blogosfera, ovvero l'uso anche di segnalazione e di apprezzamento e di spostamento dell'attenzione, per esempio, dei blog roll dei vari blog. Quindi, come dire, un piccolo segno che si capisce anche questo meccanismo fondamentale di distribuzione dell'attenzione. Bene, questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata piena di meditazione meteorologica e l'appuntamento è a domani.